Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori delle comunità italiane nel mondo, ben ritrovati all'ascolto del nostro programma. Quest'oggi, come vi avevamo preannunciato la settimana scorsa, la nostra chiacchierata confidenziale riguarderà l'anno 1940 e, come la settimana scorsa, anche oggi a chiacchierare con me c'è il nostro amico Massimiliano Cattani. Ciao Massimiliano, bentornato!
Grazie, grazie infinite, ciao a te Giacomo e un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando.
E noi, guarda, siamo felicissimi di riaverti qua, perché ti dobbiamo ringraziare per la tua bella trasmissione On The Air, che mi porta veramente a sognare gli anni d'oro dell'America tutte le settimane. E poi ti ringraziamo per essere qui con noi a Confidenziale. Ci passeremo la palla anche quest'oggi per vedere come si viveva il 1940 e in America e in Italia, com'erano i vari stati d'animo, com'era la vita un po' di tutti i giorni, com'erano le differenze musicali fra il nostro stivale e i grandi Stati Uniti d'America. Allora, nel 1940 possiamo dire che gli americani non erano ancora stati banditi del tutto, diciamo, dalle nostre testate giornalistiche. Da lì a poco sarebbero diventati solo il nemico e basta, quindi se ne sarebbe parlato solamente male, ma nel 1940 ancora se ne parlava in maniera normale. Ad esempio, sul settimanale Film c'erano ancora in copertina le fotografie delle dive e dei divi americani. Si parlava ancora di Walt Disney e dei suoi cartoni animati. Da lì a poco non sarebbe più stato possibile, tanto che già nel 1942 l'Italia dovette dire mi do da fare e presento il mio primo lungometraggio a cartoni animati. Sarebbe stato presentato nel 1942 alla Mostra del Cinema di Venezia, si intitolava Anacleto e la Faina, era anche a colori, tra l'altro era stato un bel lavoro. Ma questa è storia che non riguarda il 1940. Nel 1940, anno di cui parleremo oggi, si ascoltava in Italia questa canzone, una canzone che è stata un po' la bandiera di tutti noi che amiamo la radio, la è stata e la è ancora oggi, è Silenzioso Slow, Abbassa la tua radio per favore, l'aveva lanciata Alberto Rabagliati nella sua rubrica radiofonica settimanale, l'aveva poi incisa Norma Bruni e da Norma Bruni l'abbiamo ascoltata tante volte. Ve la vogliamo far ascoltare oggi invece nell'incisione del 1940 di Giorgia Vallieri. L'incisione ovviamente non è che si senta benissimo, però vale la pena ascoltarla proprio per la particolarità, no? La curiosità storiografica, diciamo così. E mi voglio agganciare a un discorso che facevamo prima che iniziasse il programma a microfoni spenti io e il nostro amico Max, perché Max si stava quasi scusando, diceva ma chissà, la settimana scorsa quella prima incisione di Frank Sinatra, cosa mi dicevi tu?
Sì, che non era proprio di qualità eccelsa dal punto di vista sonoro, questo lo devo riconoscere, ecco.
No, però la bellezza,
ho ritenuto che valesse la pena proporla, perché comunque è un documento molto raro e a fronte di reperti storici di questo genere si può soprassedere anche su qualche piccola carenza, su qualche piccola imperfezione
sonora. Io, bravo, sono assolutamente d'accordo con te. E ora ascoltiamoci questa voce di Giorgia Vallieri che ci sussurra di abbassare la nostra radio. Poi, dopo questa canzone, andiamo a volare direttamente negli Stati Uniti d'America. Prego, regia.
Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio. per favore, perché io son gelosa del tuo amore. Ho scritto una canzone più leggera di un sospiro e la canto con il cuore perché tu la possa udire. In questa serenata senza ritmi né frastuoni c'è la febbre del mio amore che sospira di
l'Italia con Giorgia Vallieri. Adesso il microfono è tuo, Max, perché tocca all'America.
Tocca all'America e noi cominciamo in dolcezza e in melodia,
sì,
ascoltando un brano eseguito dall'orchestra di Artie Shaw.
Wow.
Con al canto la soave voce di Martha Tilton. Il brano si chiama Dreaming Out Loud.
Oh, bellissimo, Dreaming Out Loud. Prego.
I was just dreaming out loud.
Massimiliano, rimaniamo un attimo con te dopo questa stupenda voce, veramente vellutata, bella. Rimaniamo in America, parliamo un pochino di cinema, perché a Hollywood in quel 1940, nonostante appunto l'America fosse in guerra, il lavoro andava avanti lo stesso. Abbiamo avuto tanti bellissimi film, per esempio Rebecca, la prima moglie, per esempio Scrivimi fermo posta, il molto onorevole Mr. Pullman. Poi abbiamo avuto, ecco, prima parlavamo di Walt Disney, è stato mandato sul grande schermo per la prima volta il celebre Fantasia, è stato un capolavoro di Walt Disney, adesso l'hanno rifatto in 4K, una cosa meravigliosa. Poi hanno fatto Furore, poi hanno fatto anche, ecco, Ombre Malesi con Bette Davis. Lo sai, ti dico una cosa che riguarda anche l'Italia. La prima versione di Ombre Malesi, The Letter, era la lettera, il titolo originale, è stata fatta nel 1930 e c'è stata la versione italiana fatta da un'attrice che si chiamava Matilde Casagrande e è stata una diva dei primi film sonori italiani. La versione italiana era stata fatta in Francia dalla Paramount negli studi di Joinville. E c'era appunto, sai, facevano la versione italiana, quella spagnola, quella tedesca, eccetera, eccetera, usavano lo stesso set, cambiavano solo regista e interpreti e dicevano proprio le stesse inquadrature, le stesse battute, usavano le stesse inquadrature, la stessa colonna sonora, eccetera, eccetera. Un film invece, Massimiliano, che vi fa capire come in quel 1940 l'America la pensasse, è stato il grande dittatore di Charlie Chaplin, e lì veramente prendeva per i fondelli Hitler, su quello non c'erano dubbi, e vi faceva appunto vedere come i nordamericani ritenessero il Terzo Reich. Ma cosa è
Peraltro,
vero?
scusami se mi
Dimmi,
permetto di intervenire,
tu devi
ma
intervenire,
se voi
vai.
ascoltate il film,
Sì.
al di là del fatto di vederlo, ma se voi lo ascoltate,
Sì.
vi renderete conto che i doppiatori sono i doppiatori degli anni 70, il
Bravissimo.
più importante dei quali è stato Oreste Lionello.
Sì.
E questo dal punto di vista storico ci dice molto,
Ci picchia.
perché per ovvi motivi il film, quando uscì in Italia, non fu doppiato
Ovvio,
all'epoca,
ovvio.
perché siccome prendeva in giro non solo Hitler, ma anche il nostro
Eh sì,
Mussolini,
tutti i
è
suoi amici.
evidente che nel 1940 non fu doppiato e quindi mentre tanti film li sentiamo con le voci dei doppiatori storici,
Certo, Giulio
in quel film
Panicali, eccetera,
sentiamo
eccetera.
solo le voci di doppiatori più recenti per ovvi motivi.
Per ovvi
Scusami
motivi.
se mi
Eh
sono
no,
permesso,
ma
ma
tu devi, tu sei
intendevo.
il co-conduttore, tu devi permetterti assolutamente quando vuoi, non devi mai, mai, mai chiedere il permesso. Sono io invece che adesso ti chiedo il permesso di farci ascoltare un'altra bella canzone americana fra le perle che hai scelto tu riguardo quel 1940.
Ecco, in realtà non è una canzone americana, ma è una canzone inglese, quindi
Sì?
l'altro nemico, fra virgolette,
Ok.
la Gran Bretagna, e la canzone è eseguita dall'orchestra di Ray Noble, un'orchestra molto nota a quei
Vabbè,
tempi, non solo
certo.
in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti d'America.
Sì?
E la canzone è di titolo e di ambientazione londinese, si intitola A Nightingale Sang in Berkeley Square,
Wow, che
e l'esegue
meraviglia.
l'orchestra di Ray Noble con al canto la soave voce di Larry Robinson. Attenti all'arrangiamento molto raffinato e molto dolce che caratterizzava la bellissima orchestra.
certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square.
Caro Max, tu adesso ci hai fatto ascoltare, e veramente, guarda, il brano è stupendo, poi avevi ragione tu perché questo arrangiamento è meraviglioso, e vorrei che tu ridicessi il nome dell'orchestra.
L'orchestra era quella di Ray Noble,
ecco.
Scritto Noble.
Sì, sì, Ray Noble, e mentre loro avevano Ray Noble, noi nel 1940 in Italia... Va bene, avevamo le grandi orchestre della radio, erano quelle di Petralia, di Angelini e di Barzizza, ma avevamo anche un grande chitarrista, un grande musicista che ha lasciato tante tracce nella storia della musica italiana, era Eros Sciorilli, te lo ricordi? Eh?
Sì, certamente.
Un bravissimo certo. Musicista, pensate, andiamo avanti di un decennio e poco più. Sapete, questa è una curiosità confidenziale, la racconto a te e ai nostri amici, sapete che è stato grazie a Eros Sciorilli che negli anni 50 abbiamo avuto modo di conoscere la grande voce di Vilma De Angelis, perché è stato proprio lui a dire a sua madre, guardi, questa ragazza deve cantare, la faccia cantare, l'ha fatta debuttare lui, pensa a te. Quindi dobbiamo ringraziarlo. E invece nel 1940 Eros Sciorilli ci ha regalato una bellissima incisione a 78 giri di Il mio cuore, quella canzone che aveva portato al successo il Trio Lescano, tra l'altro sempre parlando di asse Berlino-Roma, l'avevano anche incisa in tedesco col titolo di Sauberland, e allora invece ascoltiamo Il mio cuore, eseguita da Eros Sciorilli.
Il mio cuore, il mio amor, carezze e baci sogneranno ancora, finché speranze avrà. La mia felicità, solo tu, mio tesoro, all'alma triste che non ama più, potrai donare ancora tutta la gioventù. Torna la primavera d'amore nei nostri cuori, canta la giovinezza tra i fiori come allora. Il mio cuore, il mio amore, carezze e baci sogneranno ancora, finché potrò gioire,
finché potrò sentire d'amarti come allora.
Confidenziale.
Thank you.
E dall'Italia, prima di tornare in America, il mio amico Massimiliano vuol farci rimanere ancora un pochino in Inghilterra, è vero Max?
Sì, ancora in Inghilterra, proponendo l'ascolto dell'orchestra di Jack Hilton, una formazione molto famosa a quei tempi non solo in Inghilterra ma un po' in tutta Europa,
sì.
Anche perché era caratterizzata da questo stile sempre piuttosto raffinato e vellutato che era molto compatibile con la sensibilità musicale europea.
Hai ragione.
E dall'orchestra di Jack Hilton noi ascoltiamo un brano intitolato Melody Maker che vede al canto l'allora popolarissimo Sam Brown.
Massimiliano, sai che io ti devo ringraziare perché non conoscevo, ammetto, non conoscevo questa canzone, non l'avevo mai sentita e mi è molto piaciuta. Grazie.
Io sono contento.
Grazie per avercela fatta ascoltare. Torniamo un attimino in Italia perché prima, chiacchierando così, abbiamo fatto un breve excursus su Hollywood, su quello che era il cinema nella Mecca, proprio, no, la Mecca mondiale del cinema, col grande dittatore, con ombre malesi, eccetera, eccetera. Quali film e quanti abbiamo noi prodotto invece in Italia, in Cinecittà? Guarda, ci siamo difesi, perché abbiamo prodotti 82, era un gran bel numero, Avevamo per esempio Addio Giovinezza, avevamo Arditi Civili, L'assedio dell'Alcazar, hanno anche fatto un film su Boccaccio, poi hanno fatto Il Cavaliere di Cruia, che era interpretato da Doris Duranti, che in quel 1940 tutti i settimanali dicevano era la diva più dark, potremmo dire così, del panorama cinematografico italiano. Un'altra grande diva in quell'anno era la baronessina von Altenburger, ovvero Alida Valli, di cui fra poco parleremo, perché ti devo dire una curiosità confidenziale. E poi non tutti la ricordano, ma un grande nome del 1940 era quello di Oretta Fiume. Oretta Fiume, che era tutto il contrario di Doris Duranti, possiamo dire era un tipo più alla Alida Valli, molto eterea, con gli occhi trasparenti, e le avevano dato questo nome, Oretta Fiume, perché vi ricordate tutta la storia di Fiume italiana, eccetera, eccetera. Allora volevano dare un nome che fosse nazional popolare e che fosse patriottico. Tra l'altro, invece, io ti voglio parlare di Alida Valli perché c'è un nome che senz'altro nessuno si ricorda, non te lo ricorderai neanche tu, anche se tu sei un'enciclopedia vivente, ma io ti faccio un nome che tu mi dirai, oddio mio, non me lo ricordo. Se te lo ricordi, ti pago una cena, va bene? Il nome che
Ottimo.
appariva sulle cronache pettegole, possiamo dire così, di quel 1940 in Italia è quello di Titina Rota. Tu te la ricordi?
Allora, diciamo che il nome in sé non me lo ricordo, però se si parla di Titina, qualcosa mi dice che siamo in ambiente De Filippo, punto di domanda.
Allora, no, no, allora ti dico questo, no, questo è divertente, ma figurarsi, non se lo ricorda nessuno, solo che è bello andare, no, a sfruculiare, come si direbbe a Napoli, rimanendo in ambiente De Filippo, sfruculiare. No, non siamo in ambiente De Filippo, è bello sfruculiare sui giornali, sui quotidiani, sui settimanali di quel 1940, perché riguardo proprio ad Alida Valli era uscita una specie di processo sulla stampa riguardo a questa Titina Rota che era semplicemente la guardarobiera che vestiva Alida Valli. E siccome Titina Rota litigava un pochino con i vari direttori, i vari registi, diremmo oggi, no? Perché, ma giustamente, secondo me, guarda, stava propugnando delle cose, stava facendo una battaglia che a Hollywood era una battaglia già superata e vinta dai costumisti. Cioè, lei aveva l'intenzione sempre di insistere di avere l'ultima parola sul costume anche rispetto al regista. Tanto fece, tanto disse che alla fine andarono pure quelli della stampa a intervistarla. Lei disse: allora io mi metto gli occhiali e ti leggo, il regista deve considerare la figurinista come una collaboratrice preziosa, addirittura indispensabile, e non come un'intrusa. Se la figurinista, cioè io, chiede di fare stirare un abito che il troppo ripetersi di una determinata scena ha ridotto a uno straccio, il regista deve assecondarla. Se la figurinista controlla il movimento dell'attrice rispetto al vestito che indossa, il regista se ne deve compiacere e non creda affatto che questa sia un'ingerenza fuori proposito. Anzi, è una cosa bella che fa uscire bene la scena e di conseguenza il film. Te capì come direbbero? Come?
Sì, ed è molto bello
Sì.
perché comunque è una persona che svolge un ruolo, fra virgolette, di
Ma
servizio, ma che
preziosissimo.
rivendica la dignità del suo ruolo e della sua professionalità.
È stupenda questa cosa e difatti vedi che a Hollywood questa roba era già stata superata, perché già all'epoca del cinema sonoro le figuriniste facevano le figuriniste, i registi i registi, e nessuno andava a cozzare contro l'altro. Rimanendo in Italia in quel 1940, già abbiamo parlato troppo, quindi è meglio ascoltare un po' di musica. Ci si dava del voi, lo sai, no? Ci si dava del voi
Certo.
dappertutto. E allora, quando invece si cercava di fare un pochino, come direbbero a Roma, i molliconi con le belle ragazze, si chiedeva alla bella ragazza di dare del tu. E allora dammi del tu nell'interpretazione di Gino Casati direttamente da quel 1940. Io vorrei rimanere un attimo in Italia perché poi l'ultima parte della trasmissione la dedichiamo solo agli Stati Uniti, per dirvi che in quel 1940, il 1 febbraio, entrano in vigore le famose tessere annonarie. I primi prodotti razionati saranno lo zucchero e il caffè. E il 10 giugno, sempre del 1940, fu annunciata da Mussolini l'entrata dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, con un celebre discorso dal balcone di Palazzo Venezia. Durante i 9 mesi di incertezza operativa, il duce, che era stato impressionato dalle folgoranti vittorie tedesche, ma era anche conscio delle gravi impreparazioni militari italiane, restò a lungo dubbioso fra diverse alternative, a volte contrastanti fra loro, oscillando fra la fedeltà all'amicizia con Hitler, l'impulso a rinnegarne l'alleanza, la voglia di indipendenza strategica e il desiderio di facili vittorie sul campo di battaglia e la brama di essere l'ago della bilancia nello scacchiere della diplomazia europea. Intanto in Italia io vi voglio far ascoltare 2 canzoni di quel 1940, 2 canzoni che sono agli antipodi. Da una parte c'è Ultime foglie, dall'altra una versione poco conosciuta di Maramao, Perché sei morto.
Triste l'autunno quando
pioggia che cade un ricordo nel cuore. L'autunno fa cadere le ultime foglie che il vento raccoglie portandole a te. Pioggia vien giù, sembra che parte il dolore che c'è nel mio cuore. L'autunno fa cadere le ultime foglie e il vento raccoglie per te. Discende, dimmi non pensi anche tu ai nostri sogni più belli di un tempo che fu.
Confidenziale.
Quando tutto tace sul cielo luna far, col mio più dolce caro miau chiamo Maramao. Vedo tutti i miti sopra i tetti passeggiar, ma pure loro senza te sono tristi come me. Maramao, perché sei morto, pane e vin non ti mancava, insalata era nell'orto e una casa bevi tu. Le vicine innamorate fanno ancor per te le scusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramao, Maramao, fanno i miti in coro, Maramao, Maramao, Mau, 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 Mau. Maramao, perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa bevi tu. Anche la nonnina triste sola al focolar, seguita sempre a brontolar e non vuol filar. L'ultimo gomitolo con cui giocavi tu, sul suo grembiule bianco e blu non si muove proprio più. Maramao, perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le micine innamorate fanno ancor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramao, Maramao, fanno i mici in coro, Maramao, Maramao, mau, 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 miau. Maramao, perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.
Thank you.
E come ho detto prima, quest'ultima parte del programma è dedicata esclusivamente agli Stati Uniti d'America, quindi il nostro mattatore sarà Massimiliano. Prego, a te il microfono, Max.
Bene, l'ultima canzone che ascolteremo,
sì,
ci viene proposta anche in questo caso da un giovanissimo Frank Sinatra, che all'epoca era il cantante ufficiale dell'orchestra di Tommy Dorsey.
Hai detto niente.
La canzone, dimmi.
E hai detto niente, ci picchia.
Infatti, Dorsey, fra l'altro, è sempre stata una delle mie orchestre preferite, forse anche di più di Glenn Miller, ecco. E questo brano noi lo ricordiamo poco, ma è molto carino, si intitola The Fable of the Rose, e noi lo ascoltiamo tratto da una trasmissione radio dell'epoca, e infatti io vi farò ascoltare la breve e simpatica conversazione che intercorre fra il conduttore Bill Abernathy, sì, e lo stesso Tommy Dorsey. Infatti il conduttore inizia chiedendo a Tommy: di un po', ma quanto ci vuole per un brano che viene lanciato per diventare famoso?
Sì.
E Tommy dice: certe volte pochissimo, nell'arco di una serata, certe altre un po' di più e certe altre mai.
Mai.
E però il brano che invece noi qui vi proponiamo per la prima volta alla radio è un brano che secondo noi ha tutto quello che serve, questo è sempre Tommy Dorsey che lo dice,
sì,
ha tutto quello che serve per essere un overnighter, cioè un successo che si lancia nell'arco di una serata, di una notte, una melodia dolce, delle bellissime parole, ottimo arrangiamento di ballata fatto da Axel Storder e la voce di Frank Sinatra. E il brano, appunto, The Fable of the Rose, viene lanciato for the first time on the air, cioè per, sì, la prima volta alla radio, e poi alla fine del brano sentiamo di nuovo il conduttore che dice: sì, però questo è proprio un bel brano, una melodia carina destinata ad andare lontano, a fare tanta strada, ecco, e così si conclude. Spero che piacerà anche a voi una canzone, come dico, poco ricordata ma molto dolce.
Eccola qua.
Say Tommy, something that I'd like to know: how long does it usually take a new tune to catch on?
Well, sometimes overnight, sometimes never, or longer.
Longer? How long is longer?
Sometimes never, if I know what I mean.
Yeah, like how high is up, I suppose.
But the tune we're introducing for the first time on the air today, I think is an overnighter. It's got what it takes. Beautiful music by Joseph Miro, and a swell lyric by Bickley Rickner.
Well, what sort of a tune is it, though, Tommy?
Well, it's along the lines of Blue Orchids. Axel Stordahl has made another one of his swell ballad arrangements of his, and it's a honey. So is the vocal chorus by Frank Sinatra.
All right, then, we'll all be listening as you play The Fable of the Rose and The First Time on the Air. Thank you.
this is the fable of the rose. The rose I gave my love, so young and tender, so in bloom, filled with a faint perfume, is lying crushed and faded in a room. Starry night, this is the fable of the rose. The rose I gave my love, beyond all dreams of her caress, I may as well confess, she only loved me slightly, maybe less. Yet her smile so strangely haunts me, all the thrill of it taunts me, and so it goes, the fable of the rose.
That's a pretty tune. That ought to go a long way, you know. Countryside has turned to blue. I had the moon right on my fingertips, and when first we kissed, there were stars on your lips. To be with you just made it seem that walking on snowy clouds was not a dream. You gave to me all this and heaven too. When the sky fell down and I met you,
thank you.
Dimmi una cosa, caro Max. Allora, tu che sei un grande studioso di quell'epoca della radio americana, hai una preferenza? Cioè, cosa preferivi? Eri più da NBC, più da CBS? Cosa ti piaceva di più?
Ma diciamo che mi piacevano comunque tutte, perché tutte proponevano una programmazione abbastanza variegata,
sì,
ecco, e molto accurata. Tutte ospitavano comunque programmi in diretta, magari dalle sale da ballo con le grandi orchestre,
certo.
Tutte producevano degli ottimi sceneggiati, degli ottimi,
vero,
programmi, diciamo, di prosa, quindi secondo me il servizio era molto ben gestito da tutti coloro che se ne occupavano. La radio all'epoca era molto simile a come sarebbe stata la televisione in tempo successivo.
Bravo.
Quindi proponeva nell'arco della giornata una programmazione molto varia, vedeva la presenza di non solo musica, non solo notiziari, ma, come ho detto, molti sceneggiati, molti film riadattati,
vero,
appunto, per la radio, molti dibattiti,
c'erano i quiz,
programmi anche di utilità quotidiana come le ricette, e quindi
anche la ginnastica, c'era anche la ginnastica.
Vale la pena ricordarla.
Hai ragione, perché guardate, è un, io lo dico sempre, non possiamo andare avanti nel futuro se non ricordiamo il nostro passato, e credo che Massimiliano sia d'accordo con me. Tra l'altro, Massimiliano, tu mi parlavi prima a microfoni spenti di un bellissimo sito che è fruibile da tutti quanti, un sito americano dove possiamo trovare, fare le ricerche, trovare tutte queste bellissime memorabilia, no, della radio, che è il sito archive.org.
Esatto, esatto. Archive, scritto archive,
sì,
con CH, archive.org, che mette effettivamente a disposizione molto materiale, un po' che riguarda tutta la cultura americana, quindi,
certo,
anche testi scritti, immagini e anche molti memorabilia, appunto, della radio dei vecchi tempi. E quindi vi esorto a consultarlo e sicuramente riuscirete a trovare cose che vale la pena riscoprire.
Assolutamente, io invece esorto tutti quanti voi ad ascoltare la prossima puntata di On the Air del nostro Massimiliano Cattani, che ringrazio di essere stato qui con noi per questa chiacchierata confidenziale dietro le quinte del 1940. Abbiamo fatto una bella galoppata e veramente è un piacere aver potuto chiacchierare con te, essere stato in tua compagnia per un'ora, e vorrei lasciare a te il microfono per darti modo di salutare tutti i nostri amici delle comunità italiane nel mondo a cui è dedicata la nostra trasmissione ogni settimana. Prego, Max.
Grazie a te, grazie alla radio che mi ha offerto la possibilità di proporvi queste cose che a mio avviso sono interessanti, e soprattutto grazie a tutti coloro che hanno il tempo e la pazienza di ascoltarmi sia in questi miei due interventi come ospite del nostro Giacomo, sia nei programmi che modestamente cerco di mettere assieme in qualche modo di settimana in settimana. Vi ringrazio se li gradirete.
Noi siamo sicuri che tutti quanti li gradiranno, perché sappiamo già che hanno un indice di gradimento molto alto. Quindi, caro Max, un abbraccio grande a te, un abbraccio grande a tutti coloro che ci seguono. Noi ci sentiamo la settimana prossima, e tu, Max, ritorna a farmi compagnia confidenziale quando vuoi. Questa è casa tua. Fare fatto?
D'accordo, fare fatto. E grazie infinite.
Grazie infinite a te. Ciao a tutti. Ciao.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.